Allora buongiorno, intanto, ce lo siamo già detti, ce lo ridiciamo di nuovo. Ma innanzitutto vorrei a nome dell'Atrio rivolgere un pensiero a Carlo Barolo, che qualche giorno fa ha perso la mamma, e insomma, dirgli che insomma, gli siamo vicini e insomma, virtualmente lo abbracciamo in questo passaggio della vita. Molti di voi forse non sono riusciti, io anche tra questi, ad essere presenti alle esequie. Insomma, il pensiero ce l'abbiamo già in qualche modo inviato prima, ma qui lo facciamo insieme come una famiglia virtuale, insomma, ma non solo virtuale, anche proprio effettiva negli affetti e nei sentimenti.
Grazie, grazie a tutti, grazie Monica.
Bene, allora, dunque abbiamo ormai una certa consuetudine nel vederci in questo modo, nell'abitare la rete, che ringraziamo profondamente perché altrimenti non riusciremo a vivere questi tempi insieme. E ci auguriamo di non traslocare in questa rete, o fare in modo che sia un tempo, poi magari lo utilizzeremo in futuro perché abbiamo aperto nuovi canali. Ci auguriamo di poterci poi prima possibile in sicurezza vederci, perché vorrà dire che il peggio è passato. Ecco la terza puntata di questo percorso. Ci sono persone collegate da diverse parti d'Italia e questo ci fa anche molto piacere, ecco, che i confini dell'Atrio, ecco, arrivino, ecco, più in là, ecco, della provincia di Cuneo, della regione Piemonte. Questo è anche molto molto bello, e salutiamo tutti, anche chi è più distante ma che però invece è vicino come tutti gli altri. E niente, io passo la parola a Stella sui contenuti, perché giustamente ci pensa lei, la ringrazio ancora tanto di questo tempo che ci dedica. Buon ascolto a tutti.
Sì, anche da parte mia, grazie, benvenuti. Sì, proprio ieri, come dicevo prima, che ho fatto questa esperienza strana di questa connessione con interpreti, eccetera, riflettevo per l'ennesima volta su, come dire, sui limiti e sui pregi di queste connessioni, no? E mi sembrava però bello, come dire, ci sono alcune cose che non si fermano comunque, e la parola di Dio non si ferma comunque, non si ferma individualmente nei nostri cuori, non si è fermata durante il lockdown, non si ferma se siamo un po' costretti a questa situazione. Continuare a farla circolare mi sembra uno dei pochi punti d'appoggio fermi che abbiamo in questo tempo così ballerino, no? Così fatto di tanti elementi, di ferite, di dolori, di preoccupazioni, di non riuscire a programmare il futuro, no? Qualche pietra fissa c'è, e mi sembra proprio che far circolare tra noi la parola di Dio, e dunque le parole, sia proprio una bella cosa che rimane, come dire, come un filo rosso in cui ciascuno di noi ha anche la libertà e la gioia di potersi, come dire, attaccare a questo filo lì dov'è, nel luogo della propria esistenza, con quello che di bello, di faticoso ha, di poterlo condividere un po' con gli altri che sono attaccati a quel filo, ma anche di mantenere la propria libertà di essere dov'è, no? Di non essere vincolato a niente di conseguenza. E lo trovo proprio un'esperienza che in qualche modo mi fa piacere. Ho messo stamattina, riflettendo su queste cose, ho messo stamattina sul mio stato di WhatsApp un verso di una poesia di Sonnet, da questo libro che vi ho già consigliato tante volte, che si chiama La scorciatoia divina, che è veramente un libro incredibile, e questo verso si conclude dicendo: Dio compie meraviglie nel groviglio dell'io. E devo dire, cioè, questo è proprio un po' il sentimento forte di questo tempo di avvento che mi sta prendendo, no? Dio compie meraviglie nel groviglio dell'io, che rimane un groviglio, non risolve, no? Ma compie meraviglie. E il groviglio in cui tutti siamo in questo momento per la parte comune, oltre a ciascuno i propri, che, come dire, ognuno annoda la propria matassa già da solo abbastanza, ma quella comune è molto aggrovigliata. E avremo bisogno di tempo, di pazienza, di tenacia proprio, per soprattutto quando apparentemente le cose emergenziali saranno passate, avremo bisogno di tenacia per pazientemente sgrovigliare il filo senza spezzarlo, quindi senza perdere ciò che è stato, senza rimanere rancorosi su ciò che è stato, portando ciò che è stato verso il nuovo. E allora, da questo punto di vista, così mi pare che il piccolo sforzo che stiamo facendo insieme è una buona idea, un buon esercizio che forse poi potremmo anche ampliare in altre forme, non lo so. L'esperimento che abbiamo fatto a metà di vederci tra l'altra lezione e questa, dal mio punto di vista è stato molto interessante, no? Molto bello, mi è piaciuto veramente tanto, e quindi sono assolutamente convinta che valga la pena di ripetere l'esperimento con chi c'è, chi può, chi ne ha voglia, perché l'ho trovato uno scambio di parole ricco, denso, molto concreto, no? Così adesso dirò anche due cose di contenuto. Il percorso che stavamo facendo è quello di, come ricorderete, abitare queste coppie di parole che non sono una giusta, una sbagliata, una da buttare, una da tenere, ma sono delle coppie in metamorfosi, no? Delle parole che avevano un senso nella situazione precedente e che in qualche modo ci lasciano un'eredità, ma chiedono anche una trasformazione nella situazione seguente. Sono parole apparentemente non propriamente della fede, verbi e avverbi, ma che in qualche modo ci consentono di nominare noi stessi, il nostro percorso, evidentemente come credenti, andandoli a scavare dentro la parola di Dio. E in ottobre abbiamo riflettuto sulla coppia cosa come, in novembre sulla coppia comprendere, lasciarsi ferire, e ora siamo a questo terzo passo che, così ripensandoci nella sua preparazione immediata, dicevo, ma quasi scontato, no? Quasi scontato sia nel contenuto che nel testo scelto, un testo molto conosciuto, e le parole concludere e nel frattempo sembrano parole anche lì quasi scontate, no? È ovvio la loro differenza. E poi, come sempre, appunto, come sempre ripensando insieme la parola di Dio e le nostre esperienze, ripensando all'incontro intermedio che avevamo fatto, mi sono reso conto che nell'incontro intermedio, ad esempio, abbiamo parlato tantissimo dell'Eucaristia e del modo di celebrarla in questo tempo strano, prima nel lockdown, di non poterla celebrare insieme, e poi in questo modo un po' sospeso attuale. E mi sembrava che lì, per esempio, si vede bene come abbiamo bisogno di rimparare un nel frattempo. Quando vedremo Dio faccia a faccia non avremo più bisogno di sacramenti, ci sarà la realtà, quindi non avremo bisogno dell'Eucaristia. Ma nel frattempo abbiamo bisogno di trovare un modo per l'Eucaristia che tenga conto di tante cose su cui ognuno si sta un po' aggiustando, le storie che abbiamo sentito, ci siamo raccontati reciprocamente in quella serata intermedia, alcune mi hanno fatto un po' venire i brividi, altre mi hanno intenerito, ma sono storie diversissime, no? Perché questo tempo di frattura ha consentito un senso di sperimentazione, di libertà nel bene e nel male, proprio di, come se tutti nascessimo per la prima volta all'Eucaristia, se fosse la nostra prima comunione, tutti di cercare e quindi di tentare più o meno inconsapevolmente di fare una gerarchia, no? Di che cosa era importante salvare e di che cosa invece si poteva lasciar cadere, no? E abbiamo scoperto, ad esempio, che non abbiamo fatto una percezione comune di che cosa è importante e di che cosa non lo è rispetto all'Eucaristia, il che non è una roba proprio da pochissimo, essendo cristiani ed essendo che è l'Eucaristia che fa la Chiesa, cioè non avere nemmeno la minima percezione che cosa è il cuore di questa esperienza e poi dell'ampiezza di possibilità di molti significati a seconda dei tempi della vita, dei soggetti, delle persone, va bene, ma non riuscire nemmeno a dirci qual è la cosa essenziale da salvare mi sembra un bel problema, no? E quindi insomma abbiamo discusso un po', per chi c'era se lo ricorderà, su questo tema contaminazione non contaminazione, no? Che è esattamente un po' il cuore della faccenda, ed è chiaro che è un punto dolente, no? Un punto fortemente dolente, perché in questo tempo la carità ci chiede di non contaminare e di non contaminarci, ma di per sé la nostra identità più profonda nell'Eucaristia è quella della contaminazione tra noi e con il corpo di Gesù, e quindi che queste due cose vadano a conflitto è un bel problema, no? Poi possiamo risolverlo in mille modi, ma non è che vanno in conflitto perché non abbiamo perché il DPCM dice che la messa di Natale si deve celebrare due ore prima, cioè non è questa la questione, vanno a conflitto perché sono a conflitto nella sostanza, no? E quindi ci chiedono di ragionare su questa questione e per esempio di capire come possiamo sperimentare la contaminazione, che è il cuore della nostra identità, in una situazione di pandemia in cui è importante non contaminarsi per sé, ma soprattutto per gli altri. Allora, questo mi sembra un problema tipico del tempo intermedio, del nel frattempo, no? Perché appunto in cielo questo problema qui non c'è, perché vi assicuro in paradiso il Covid non arriva, è l'unico posto dove non arriva, e non abbiamo più nemmeno bisogno dei sacramenti, perché Dio è lì, è la realtà. E quindi non abbiamo più bisogno di una mediazione, quindi non c'è più un nel frattempo, ma per tutto il tempo della storia, quanto sia, quanto il Signore ce ne dà, c'è un nel frattempo. Allora, questo è, diciamo, la questione su cui vi richiamo anche un'altra, cioè richiamo questa idea contaminazione e non contaminazione, perché mi sembra una delle cose su cui vale la pena che riflettiamo, che la teniamo lì nel cassetto, no? Su cui certo non troviamo adesso una soluzione, ma ce la teniamo vicina. E l'altra cosa che vorrei che ci tenessimo tutti vicina e che ragionassimo un po' anche trasversalmente al testo di oggi è questa idea della differenza tra vulnerabilità e fragilità. Questo tempo ci fa, di cui abbiamo parlato nell'ultima lezione, questo tempo ci fa sperimentare qualcosa che noi tendiamo a chiamare fragilità, e a me non piace personalmente questa parola, perché la fragilità è un dato strutturale che non dipende da nessuno ed è un dato autoreferenziale, no? Uno è fragile o non è fragile, è una parola che si usa anche molto, soggetti fragili eccetera. Ma va bene in senso descrittivo, no? Per dire chi va più tutelato, va bene. Ma di per sé i cristiani non sono fragili, perché se Dio è con noi e ancora una volta nel Natale è con noi, noi non siamo mai fragili, o comunque non è questo il problema. Però un cristiano è vulnerabile, perché vulnerabile è un concetto relazionale, non individuale, ed è un concetto non strutturale, ma è un concetto legato al mettersi in una condizione di vulnerabilità. Bisogna combattere una battaglia per farsi ferire. Se uno sta a casina sua, chiuso nella sua torre d'avorio, nessuno lo ferisce. Bisogna uscire fuori, incontrare qualcun altro, e questo è sempre un rischio ferita. Allora, da questo punto di vista, anche qui, appunto, così come contaminazione, non contaminarsi, vulnerabilità e fragilità mi sembrano due parole sottese che non sono tra quelle che stiamo pensando, ma su cui bisognerà un po' ragionare. Allora, il testo di oggi, sotto queste due parole, concludere e nel frattempo, è il testo di Esodo 32, un testo ben noto, lo leggo velocemente. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno a Aronne e gli disse: facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo cosa sia accaduto. Aronne rispose loro: togliete i pendenti d'oro che hanno alle orecchie le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne, egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi a dibattimento. Allora il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse inoltre a Mosè: ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo della dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione. Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: perché il Signore divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani: con malizia li hai fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso, hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutto questo paese di cui ho parlato lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: c'è rumore di battaglia nell'accampamento. Ma rispose Mosè: non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta. Il grido di chi canta a due cori io sento. Quando si fu avvicinato all'accampamento vide il vitello e le danze, e allora si accese l'ira di Mosè. Egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli israeliti. Questo è il testo, che è un testo ben conosciuto nel suo, come dire, essere un episodio noto. Ma è un testo così che, letto con un po' di attenzione, mostra molte cose, no? Innanzitutto una cosa che mi ha colpito tanto, più che in altre volte che ho letto questo testo, è il suo inizio. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna. Tardava rispetto a che? Qual era il criterio? Se anche leggete il testo prima, non c'è un tempo stabilito. Non è che dici: vi avevo detto che sarei sceso fra due giorni, ne sono passati quattro. Tardava, ci metteva del tempo. E mi sembra che questa qua è un po' la sensazione che spesso abbiamo in questo tempo qui, no? Nessuno può dirci qual è il tempo giusto, ma questo fa sì che nessuno ci può dire quando saremo fuori da questa situazione, ma questo ci fa dire che questa situazione è troppo lunga. Rispetto a che? Rispetto a quale misura, a quale attesa? Qual è il criterio del tempo? E questa è la domanda che sta sotto il passaggio concludere nel frattempo. Se uno ragiona in termini di conclusione, tutto tarda troppo. E c'è un bel libro di Buber che si chiama Ciò che tarda avverrà. Per dire che se uno invece vive nel frattempo, nell'attesa, siamo in avvento, non è mai troppo tardi, tanto per fare una citazione. Questa questione sotto il segno del ritardo mi sembra particolarmente interessante per i nostri verbi. E Mosè tardava che cosa? A scendere. E quando poi scende, forse era meglio che non fosse sceso dal punto di vista degli israeliti, perché si incavola mica male. Mosè tarda a scendere in questo movimento in cui dallo stare con Dio torna in mezzo al popolo. Ma questa è la percezione che ha il popolo, non quella che ha Mosè e nemmeno Dio. È la percezione di chi sta nel frattempo. Il Signore fa sempre tardi e la salvezza ci prende sempre alla sprovvista. Il tempo della salvezza è incredibilmente lungo e incredibilmente corto. Non è uguale, non tutti i minuti sono uguali. E la domanda del popolo che si affolla intorno ad Aronne è: facci un Dio che cammini nella nostra testa. Perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa ci sia accaduto. Se gli uomini ci deludono, ci inventiamo un Dio. Che è interessante come operazione. Facciamo noi un Dio perché l'uomo che ci ha condotto fuori dall'Egitto non sappiamo che fine ha fatto. Forse questa cosa qua in linguaggio contemporaneo si chiamerebbe, che ne so, idealizzazione, una serie di patologie potrebbero essere indicate, no? Ma non è un caso che la religione, la fede, è una grande tentazione. È la tentazione di non stare nel frattempo, di concludere, di sapere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, chi ha ragione, chi ha torto, chi è nella verità e chi è nell'errore, come vanno a finire le cose. È la tentazione di, ok, chiudiamola lì. C'è un Dio, c'è un papà che dice: tra te e tuo fratello, stavolta ha ragione tuo fratello. Basta litigare. Perché in fondo ci abbiamo voglia di risolvere, no? E poi va bene, poi dopo anche di prendercela casomai con Dio. L'esperienza del Covid è interessante da questo punto di vista, no? Chi non se la prende con Dio se la prende con gli scienziati, perché non è più culturalmente come nel 400, in cui contro la peste si fanno le processioni disseminando ulteriormente la peste, evidentemente, no? Allora abbiamo capito che non conviene. Però con chi ce la prendiamo? Con quale dogmatismo ce la prendiamo? Non va più di moda il dogmatismo religioso, dunque abbiamo fatto della scienza una religione con cui prendercela. Da questo punto di vista io, non lo so, mi faceva riflettere tanto, no? C'è un gioco di responsabilità. E il Salmo è chiaro, no? Il Signore è il Dio dei cieli, ma la terra l'ha data all'uomo. C'è un nel frattempo che spetta a noi, non a noi da soli, a noi in compagnia di Dio, ma è la nostra storia. Credo che ciascuno di noi può pensare a certi suoi passaggi personali, di quando in qualche modo, passando dall'adolescenza all'adultità, uno scopre a un certo punto che ci sono decisioni che dipendono da lui. Che non è così facile dire questo è giusto, questo è sbagliato, che per la prima volta i genitori ti dicono no, ma va bene, come decidi tu va bene, sono due cose che vanno bene, vedi tu, e tu non sai che cavolo fare, perché ti tocca decidere tu, perché devi decidere per un nel frattempo che riguarderà te per un po' di tempo, e non c'è un'autorità sopra che ti dica cosa devi fare, e ti verrebbe voglia che qualcuno ti dica come devi fare per poter almeno fare il contrario, cioè almeno, capito, lo faccio per reazione. Facci un Dio che cammini con noi. Ed è interessante, il primo gesto di questo Dio costruito è togliere. Un Dio che risolve, per prima cosa, toglie. E già qui potremmo ragionare un po'. il Vangelo di oggi dice che Gesù passava per le strade, guariva, spiegava, no? I ciechi vedevano, cioè, non è togliere, è dare. Ma è il Dio di un altro tipo, no? Non è un Dio fatto da noi. E dunque il suo primo gesto non è togliere. Però la nostra tentazione è di leggere sempre la fede come ciò che, la dico in modo banale, mi toglierebbe la libertà di fare quello che mi pare, mi dà delle regole, mi impone dei comportamenti, no? Mi toglie gli orecchini d'oro. È la tentazione di farci un Dio. Conclusivo e concludente. E tutto questo che viene tolto viene portato nelle mani di Aronne. Lui li riceve, li fa fondere, lo tiene un vitello di metallo fuso e poi dice: ecco il tuo Dio. Da noi a noi, passando per uno sciamano. È il meccanismo terrificante che, per esempio, Francesco chiama clericalismo e che non riguarda solo i preti, evidentemente, no? Da noi a noi non c'è alterità, no? Ciò che ci è stato tolto ci viene restituito in forma di un Dio passando attraverso una sorta di gesto magico, no? Il capostipite dei sacerdoti, cioè una figura che in qualche modo ci garantisce che da noi a noi qualcosa è successo in mezzo. Voi capite che è un meccanismo sempre in agguato sull'esperienza della fede e che noi possiamo applicare anche al Dio Padre di Gesù Cristo, eh? Da noi a noi, passando per uno sciamano. Alcuni dei ragionamenti sull'Eucaristia fatti nella serata intermedia funzionavano così. Io ho un desiderio, io mi rispondo a questo desiderio passando per le mani consacratorie di uno sciamano. Ma non funziona così. Almeno per il Dio cristiano non funziona così. Questo qua si chiama vitello d'oro. È un'altra roba. Non capisco le facce, ma fa lo stesso. Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello, proclama una festa, offrono sacrifici, mangiano e bevono. Tutto è compiuto. Abbiamo fatto tutto per bene. Abbiamo costruito Dio. Questo è garantito e dunque si può fare un altare, offrire sacrifici e fare la festa. Uno dice, ma perché la gente discute tanto sulle questioni del Natale, a parte le discussioni politiche strumentali e pelose? Ma perché ci fa tutti un po' impressione un Natale celebrato in altro modo? Poi ci diciamo, ma no. Perché è antico almeno di 4.000 anni l'idea che ci siano dei tempi di compimento in cui si può, in un altare qualsiasi, quale sia la forma, offrire un sacrificio, celebrare e poi... no? Mangiare e bere. È un archetipo, è l'archetipo della rassicurazione. Abbiamo fatto tutto giusto. Non siamo noi che siamo fifoni, è la realtà che è faticosa, quindi abbiamo bisogno di un Dio. Tutto è concluso, Aronne ha fatto tutto per bene. Nella chat c'è un commento molto carino, anche Aronne fa una magrissima figura, è vero, no? Aronne fa una magrissima figura, poi sarà come Mosè, riabilitato per il servizio al suo popolo, perché poi alla fine i preti ce li diamo come sono, anche un po' quando fanno delle magre figure, però le magre figure le fanno, no? E allora... c'è una prima scena che si conclude, la scena in basso, la scena ai piedi della montagna, dove apparentemente tutto è concluso. rimando per chi ha avuto l'occasione di vederlo, se no lo trovate su YouTube, a uno delle piccoli pezzetti che Dario fa prima di cena, dei 5 minuti di preghiera che mette su Facebook di Vita Pinerolese. Lo trovate, non mi ricordo la data esatta, ma deve essere verso fine novembre, uno degli ultimi giorni di novembre, in cui dice che appena torna, comincia con 2 minuti di fermo immagine e 2 marmellate di Pradmil, pubblicità progresso, e quindi lo riconoscete qual è il video, e dopo i 2 minuti di fermo immagine, che sono noiosissimi, però poi c'è invece una notevole cosa, e dice che appena tornato da Pradmil spiega il significato del termine compieta, compiuto, e perché la compieta viene recitata la sera, ed è l'esatto contrario del gesto di Aaron, proprio l'esatto contrario. La compieta si celebra perché si dice, ok, noi siamo arrivati fino qui, di per sé potremmo continuare, nel senso che ne avremmo per tutta la notte ancora da fare, non abbiamo finito un cavolo, ma fin qui siamo arrivati e adesso mettiamo tutto nelle tue mani. Vedi un po' te se puoi compiere quello che puoi compiere tu, perché è vero che la terra l'hai data a noi, che sono cavoli nostri, noi abbiamo fatto del nostro meglio da stamattina a vigilia fino adesso a compieta, adesso ti rimettiamo tutto in mano, perché nella notte salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, come dice l'inno di compieta. Tutto nelle tue mani, domattina ne ripaghiamo. Che è esattamente il contrario dell'atteggiamento di Aronne. Questa è la prima scena, che già si conclude con un compiuto, e poi c'è la seconda scena, quella che si svolge in alto, tra il Signore e Mosè, che non è quella che si svolge in basso. Il Signore disse a Mosè, vai e scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. A parte che la sensazione di quando i padri dicono alle madri tuo figlio, cioè quando uno si incavola è sempre figlio dell'altro, no? Quindi è il tuo popolo, il popolo di Mosè, no? Ed è carino perché qui c'è come un'inversione di ruoli. Poche righe dopo Dio dice, lascia che la mia ira si accenda, chiede il permesso a Mosè, lascia che la mia ira, come se si fossero invertiti i ruoli, no? Ma è ovvio, se l'uomo si fa un Dio, Dio si fa uomo. L'unico modo che ha per farlo uscire da sto circolo vizioso e anche abbastanza naturale, di dire facci un Dio che cammini con noi, di togliere per immaginare un Dio attraverso uno sciamano, eccetera, eccetera, l'unico modo che Dio ha per tirarci fuori non è mettersi a spiegare, ma girare i ruoli, mettersi dall'altra parte. Far vedere a Mosè che cosa vuol dire abitare il frattempo. Per esempio vuol dire cambiare idea. Ascoltando. E allora gli dice, il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, quando voi sapete tutti i salmi, i profeti, Esodo, sempre, io ho fatto uscire questo popolo dall'Egitto, braccio disteso, mano potente, io ho fatto questo per voi, ricorda Israele, Dio ha fatto questo per te. Qui Dio dice a Mosè, il tuo popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto, quel frattempo che tu sulla mia parola hai responsabilmente abitato, per cui hai rischiato nel passare nel mare e non sei annegato, per cui hai rischiato nel battere la roccia, per cui hai rischiato nello sfidare i serpenti, per cui hai rischiato chiedendo la manna, per questo è il popolo che tu hai fatto uscire. Perché nel frattempo te ne sei occupato tu. Il tuo popolo che tu hai fatto uscire si è già pervertito. E gli dice, perché è un popolo dalla dura cervice. Su questo vi leggo 2 righe da questo libro che citavo prima e che forse è invisibile, che è di Sonnet, La scorciatoia divina, e poi manderò a Carlo la foto, così c'ha il testo esatto, che dice così: Dio, si direbbe, ha un debole per la nuca, più dura e più tenera della pianta dei piedi. Le nuche sono dure nella Bibbia e nella vita, ma Esther ha il collo grazioso di una che ascolta. Nel metrò stamane sono tutt'occhi per il collo, le pieghe del collo, il tenero inchinarsi degli esseri. C'è uno sguardo, no? Il popolo della dura cervice, sì, sappiamo tutti cosa vuol dire, che sono testoni, peccatori, ok, ma solo chi ha amato qualcuno sa, o chi ha guardato un bambino quando incominciava a tenere dritta la testa, sa quanto può essere delicata, tenera e importante una nuca. Non nasciamo con la nuca dura, è un punto delicato che nei neonati bisogna proteggere. Nasciamo con una nuca tenera e la vita a volte ci fa venire la cervicale, cioè irrigidiamo il collo perché ci sentiamo Atlante, dobbiamo portare tutto sulle spalle, perché storciamo la testa, perché stiamo troppo al computer, nella tensione di comunicare. Il nostro corpo ci dice qualcosa. Siamo un popolo della dura cervice non perché siamo cattivi, ma perché rischiamo di farci indurire dal concludere. Perché nel frattempo bisogna stare con la piega del collo che ascolta, mantenere una testa che non si presume sappia stare in piedi da sola. I neonati hanno gli occhi aperti, anche se vedono poco per un po', gli occhi aperti, ma molto dopo imparano a tenere dritta la testa. Occhi aperti e la curva del collo di Esther. Un popolo della dura cervice. In questo tempo così duro, così difficile, che cosa vuol dire che siamo un popolo della dura cervice? Ci sentiamo tutti sulle spalle il peso, la fatica, il dolore? Ci sta venendo la cervicale a tutti, oltre che la gastrite e un po' di altre cose. E forse morbidezza delle spalle, abitare il frattempo, non aver bisogno di concludere. E Dio dice: ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga, di te invece farò una grande nazione. Dio è proprio arrabbiato e chiede il permesso a Mosè: lasciami che adesso vado giù, gli tiro un pugno che li faccio sparire, poi da te verrà fuori il popolo della promessa. E Mosè supplica il Signore, e qui c'è una roba bellissima, secondo me, su cui devo dire sto riflettendo ultimamente, non avevo riflettuto mai con intensità come in questo ultimo paio di settimane. C'è quella cosa antica che i cristiani dei primi secoli avevano capito molto bene, che è la preghiera di intercessione. Mosè non dice: ah, ok, se a me mi fai diventare una grande nazione va bene, di loro fai quello che vuoi. Mosè intercede come fa Abramo per Sodoma, no? Intercede e fa una supplica, come dire, affettuosa e furba. Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo contro il popolo che tu hai fatto uscire con mano potente. Primo gli è rivolta la frittata e gli dice: mica l'ho fatto uscire io, l'hai fatto uscire tu. E ti vuoi smentire? Poi il secondo dice: perché gli egiziani dovrebbero dire ah, con malizia li ha fatti uscire? Gli stuzzica pure l'orgoglio, no? E gli dice: gli dai soddisfazione agli egiziani che sono stati sconfitti e adesso potrebbero dire: vedi però che razza di un dio, li ha portati fuori per farli morire? Le prova tutte. Ricordati di Abramo. È una preghiera di intercessione, come dire, che dà a Dio le sue responsabilità, che stuzzica l'orgoglio di Dio e che soprattutto fa memoria. Ricordati di Abramo. Qui ovviamente a me viene sempre in mente quel versetto del capitolo 63 di Isaia, che è un versetto che amo moltissimo, che dice: voi che rammentate le promesse del Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme, che è lo stesso principio della vedova importuna, eccetera, eccetera. Voi che rammentate le promesse del Signore. Chissà, forse è un tempo in cui possiamo rimparare la prossimità come preghiera di intercessione. L'altro giorno ho sentito una messa, un prete che ha detto una roba che mi ha fatto rimanere un po' bocca aperta, perché era la prima volta che riconoscevo quell'atteggiamento. In questa chiesa un po' straniata, tutti distanziati, mascherine, messa, e lui ha iniziato dicendo: benvenuti a tutti, ah che bella occasione ci offre il Covid, e tutti hanno alzato un po' gli occhi dicendo: bella, in che senso, scusa? E lui dice: vedete, dovremmo saperlo tutti, normalmente, che nessuno viene a messa per sé, tutti portiamo a messa il mondo, ma quando siamo così contenti di starci vicini, ce ne dimentichiamo. Invece, dovendo stare a distanza, questi posti vuoti, come la sedia vuota alla cena di Pasqua, per il profeta Elia alla cena di Pasqua, ci fanno il segno sacramentale che c'è spazio per il mondo. Ognuno di voi, prima di cominciare la messa, immagini chi non è qui e vorrebbe seduto a fianco. E io ho trovato geniale l'atteggiamento. Trasformare un limite in un segno sacramentale. È vero, quando siamo tutti fra noi appiccicati, abbiamo piacere di vederci, la messa celebrata normalmente, specie in un luogo con le persone che conosco, dove ci sono amici, bello, ma rischiamo di dimenticarci che non andiamo a messa per noi, che andiamo a messa per tutto il mondo, per tutti quelli che a messa non ci sono, per portare davanti a Dio in una grande preghiera di intercessione l'intera umanità. Celebrare distanziati ci dà il segno tangibile di chi non c'è e di chi vorremmo ci fosse, o di chi portiamo con noi, c'è perché lo portiamo con noi, anche se non è seduto fisicamente vicino a me. Allora io trovo che su questa cosa qui forse dovremmo lavorare un po', su questo tema dell'intercessione, che non è una specie di, come dire, aggiustamento alla belle meglio, cioè non posso fare niente, non posso venire a cena, non posso, e allora vabbè, pregherò per te, no? È una cosa un po' più seria, no? È farsi carico di, che è un'altra roba, creare lo spazio necessario per fare memoria a noi stessi e a Dio. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. E che cosa fa abbandonando il suo proposito? Gli dà un altro nel frattempo. Non risolve. Non è che con un colpo di bacchetta magica li porta nella terra promessa. Gli dà ancora tempo. Che è quello che sta facendo con noi. Ci sta dando ancora storia. Dice: sì, ma cavolo, questi sono gli anni del Covid. Va bene. Sono gli anni di deserto che mancano ancora. Ci dà ancora un nel frattempo. Allora, però è carino, perché Mosè tanto intercede presso Dio, tanto poi scende e se la piglia male. Scende con in mano le due tavole, perché nel frattempo il dono è la legge, scritta dalla mano di Dio. Ciò che ci serve nella legge, nel frattempo, è la legge, non nel senso della legge giuridica, né tantomeno moralistica, ma è il senso stesso della legge, che è che nessuno sia dittatore, che tutti sono sottoposti alla legge di Dio. Il riconoscimento che non ci possiamo fare di volta in volta un Dio che ci serve, perché la legge rende anche i re sottoposti alla legge e al legame che ci lega gli uni gli altri. Nel frattempo serve la scrittura di Dio. E salto al 19-20, poi torno al 17-18, che sono due versetti inseriti lì. Ma Mosè è molto incacchiato e quindi dice: vi siete fatti un Dio falso, io vi sbriciolo le tavole della legge, vi tolgo ciò di cui avete bisogno nel frattempo. Non è un caso che poi saranno rifatte le tavole della legge, eh? Saranno ridonate, perché senza non si può stare. Ma Mosè è talmente arrabbiato: se voi vi siete fatti un Dio e Dio ha dovuto farsi uomo per mostrarvi che cosa si fa nel frattempo, non meritate la compagnia della parola scritta da Dio, perché non sapete leggerla, perché volete un Dio che si veda, perché non avete la costanza, la memoria e l'intercessione. E scaglia le tavole, le spezza, e poi c'è questa scena che a me piace da morire perché sembra un film americano. Afferrò il vitello, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e gli fa bere l'acqua con la polvere del vitello. Ragazzi, cioè, proprio più distrutto che distrutto di così non c'è. Costui è niente, viene da voi, torna a voi, bevetelo. Bevetelo. Questo è tutto un gioco vostro, non c'entra niente nessun altro, e se non c'è un altro, Dio non c'è. E in mezzo ci sono quei due versetti, no? Giosuè e Mosè che scendono e sentono un rumore, e Giosuè dice: ah, è un rumore di battaglia, e Mosè dice: no, non sento né dire vittoria né dire disfatta, sento un canto a due cori, no? Cioè le due parti cantano insieme, quindi non è una guerra, no? E questo è proprio il preannuncio del nel frattempo, così come le tavole sono scritte dalle due parti. Il frattempo è il regno dell'ambiguità. Il frattempo è il regno del discernimento, del raccogliere vittorie, disfatti e canti a due cori, di guardare se bisogna leggere da una parte o dall'altra della tavola. Questo è il nostro lavoro, l'intercessione e il discernimento. Questo c'è da fare. Perché la differenza tra conclusione e nel frattempo è esattamente il tasso di ambiguità sopportabile. Quando ci spazientiamo ci sembra che qualcosa è in ritardo e dunque dacci un Dio che si veda. Ma dobbiamo sempre ricordarci una cosa: un Dio che si veda, il primo gesto che fa è toglie. Il nostro Dio non toglie, allarga. Il 21 dicembre alle ore 18 le teologhe fanno una roba natalizia anche con Tete Maria Teresa a Milano. Però bisogna prenotarsi. Comunque facciamo questa cosa che mi sembra molto carina a proposito di vacanze di Natale, se qualcuno vuole. Non so bene cosa farà Maria Teresa, ma lei lo sa.
Faccio un po' l'ebrea come faccio sempre.
Ho capito, va bene.
Scusa Stella, volevo chiedere una cosa. Non ho capito il finale del toglie e allarga.
Cioè?
Cioè che il Dio che si vede toglie e che non si vede allarga. Non ho seguito questo pezzo del ragionamento.
Allora, beh, la prima parte mi sembra chiara, no?
Sì.
Toglie perché c'è bisogno, se lo dobbiamo produrre noi, dobbiamo mettere noi una serie di cose in gioco, no? E l'oro, nel caso, no? Togliete l'oro. Il problema è che, come scrive Arminio, il mondo è fatto così, se non lo allarghi, lo stringi. Cioè, non si sta fermi. E il Dio che si fa uomo allarga, nel senso che ci consente di avere più spazio, più attitudine, più intercessione, più relazioni. No, non ci chiede il nostro oro, ci dà altro spazio, altra aria, altro tempo, ci dà un frattempo per continuare a sbagliare, a provare, a vivere, a voler bene, a fare delle cose. In questo senso allarga, non so se è più chiaro.
Un po' più chiaro, poi ci diciamo che ho un pezzo saprei, su cui pensarci su.
Non saprei esprimerlo meglio, non so se qualcuno...
No, però ho capito, non l'avevo realizzato, adesso così è un po' più, come dire, è un punto di riflessione, ecco.
Su questo, domanda o un commento ulteriore rispetto all'allargare, dare ulteriormente, ma può essere assonanza di idee che mi è venuta adesso rispetto anche a riflessioni delle ultime letture del tempo, diciamo, prima che iniziasse il nuovo tempo liturgico, quindi le tre letture delle Vergini, del Giudizio Universale, della quella che viene chiamata dei talenti. Può essere collegata anche al tema del a chi ha si ha dato di più e a chi non ha sarà tolto quello che ha?
Sì, esatto. Esatto, il principio è sempre lo stesso. Per dirla in modo provocatorio, il Dio Padre di Gesù Cristo è un Dio di ingiustizia, tra virgolette, nel senso che fare parti uguali tra disuguali non è una buona cosa, no? Non è giustizia, è solo apparentemente giustizia, no? Fare parti uguali tra disuguali. E dunque la logica di questo Dio è che ognuno è raccolto dov'è e dunque da dov'è gli viene dato ciò che gli serve, no? E dunque allarga sempre, no? Allarga di più quanto più uno traffica. E quanto meno tu traffichi, tanto più ti viene tolto in qualche modo. Perché non trafficare vuol dire esattamente farsi un Dio per sé.
Scusa, a proposito della preghiera di intercessione, mm-hmm. Mi è venuto anche lì per associazione di idee, ma non so se è una cosa che può essere balzata o no, ma è per questo ad esempio che Francesco, Papa Francesco, tipo il 27 marzo ha fatto quella camminata in solitaria, cioè nel senso come se intercedesse per tutti, c'era un pieno, c'era un vuoto, cioè ho notato che il Papa in questo periodo sta facendo molto questi segni qua, non ci può essere la folla, comunque l'assemblea o il popolo e io faccio dei gesti per cui poi intercedo per il popolo, no? Cioè non so come dire.
Esattamente.
Ed è anche per quello che ho notato che anche sui mass media, diciamo, non questo gesto ha colpito molto, cioè in tante conversazioni anche in TV da, non so, Fazio per dire o altri sono stati molto colpiti da questa camminata non so come dire, da solo però con un pieno, non con un vuoto, cioè quel vuoto diventava qualcosa di...
Quella figura lì di lui che zoppicava sotto la pioggia in piazza San Pietro, sembrava che avesse il mappamondo sulle spalle, cioè la sensazione che tu avevi è che si stava tirando dietro il peso infinito di tutti.
Sì.
Esattamente, la differenza tra una sciamano e un pastore cristiano è questa. Un pastore cristiano non fa le magie, intercede per sua propria definizione. E tutti i cristiani ovviamente in questo hanno un dono sacerdotale, cioè
certo, dal battesimo.
No?
Sì.
Ma non facciamo le magie.
No, certo.
Non è che trasformiamo l'oro in un Dio. Però abbiamo il dovere di rammentare al Signore le sue promesse e dirgli... Non per noi, Ma tu,
per tutti,
tu hai promesso di essere fedele a te stesso, e quindi sì, lo, perché se no ci fai una figuraccia. No, no, esattamente, è proprio questo. E ad esempio è verissimo che, senza tanti discorsi sulla preghiera di intercessione, Francesco questa cosa qua ce la sta dando come un esempio attraverso i gesti, no? Durante il lockdown, quando trasmettevano la messa da Santa Marta, in cui lui ogni mattina pregava per una categoria, le più strampalate tra l'altro alcune volte, perché sì, alcune no, gli operatori sanitari, ma poi non so, ha cominciato a pregare per gli artisti, per... proprio come a dire che non c'è nessuno, no, che è lasciato fuori, cioè che è lì, in quell'Eucaristia lì, a cui noi non potevamo fisicamente partecipare, che non era per noi una comunione in senso pieno, ciò che comunque non mancava era l'intercessione per il mondo. Forse mancava il nostro cibarci del corpo di Cristo, ma non mancava, perché non può mancare, l'intercessione per il mondo, i vuoti che devono essere segno di un pieno. Come la tomba vuota non è la mancanza di un cadavere, è il segno della risurrezione, è diverso, eh? Non hanno rubato il cadavere, è il segno che c'è un vivente. È esattamente lo stesso principio.
Per il prossimo incontro, quello del 9 di gennaio, c'è un po' di carne sul fuoco, insomma, che stiamo cercando di cuocere bene, di non bruciare, perché anticipiamo a chi è presente qui che potrebbe esserci un evento che stiamo cercando evidentemente di preparare, sarebbe l'inizio dei festeggiamenti dei nostri 25 anni, che abbiamo già posticipato almeno alcune volte, nel tentativo di farlo in presenza, però abbiamo voglia di cominciare a festeggiare, e allora potremmo veramente cominciare a utilizzare anche questo mezzo per questo motivo, insomma, oltre che per altri. Però ci stiamo lavorando, quindi riceverete comunicazioni, inviti per questo momento così insieme il 9. E nel frattempo, usiamo appunto nel frattempo, ci auguriamo buon Natale. Grazie Stella.